La Russia posseduta dagli ebrei marcia verso il nuovo ordine mondiale. Come il precedente articolo, questo dimostra che la Russia è soltanto l'ala orientale della congrega ebraica del nuovo ordine mondiale. E che sta facendo marciare i russi nello stesso stato di schiavi globalista dell'Occidente. Ed anche tramite molte delle stesse politiche. Anche Putin è ebreo ed uno studioso del Talmud come il padre. Putin ed il suo regime kosher sono stati collegati ai falsi attacchi terroristici sulla popolazione russa. La versione russa dell'11 settembre. Distruzione della Russia, terrorismo dall'interno. Questo documentario sottolinea anche il fatto che sotto il governo ebraico, il governo di Putin, le libertà di stampa ed il diritto di parola vengono distrutti, perché la Russia sta lentamente tornando ad uno stato di tipo stalinista. Gli ebrei stanno lavorando per riguadagnare la presa sul potere totale. È per questo che Putin sta usando le stesse giustificazioni che usava il regime sovietico per schiacciare le proteste ed i dissidenti ad ogni livello. Per bandire e schiacciare l'opposizione valida, i partiti nazionali, e per imprigionare i loro leader in Russia proprio adesso. L'intelligence russa e il terrorismo islamico di Yami Glazov. Frontpagemagazine.com giovedì, 16 luglio 2009. L'intervista di oggi all'ospite di Frontpage viene fatta a Konstantin Preobrazensky, un ex agente del KGB che divenne uno dei critici più accesi del KGB. È l'autore di 7 libri sul KGB e sul Giappone. Il suo nuovo libro è Il nuovo cavallo di Troia del KGB/FSB, americani di discendenza russa. Gli americani in genere credono che la Russia abbia paura del terrorismo islamico come gli Stati Uniti. Gli viene ricordato della guerra in Cecenia, della crisi con gli ostaggi alla scuola di Beslan del 2004 e al teatro di Mosca nel 2002, e delle esplosioni negli appartamenti del 1999, in cui furono uccise oltre 200 persone. È chiaro che i russi sono obiettivo del terrorismo di oggi. Ma in tutti questi avvenimenti la partecipazione dell'FSB, il Servizio Federale di Sicurezza, erede del KGB, è anch'essa evidente. Il coinvolgimento dell'FSB nelle esplosioni di Mosca è stato provato dall'avvocato Mikhail Trepashkin, un ex colonnello del FSB. Per questo fu illegalmente imprigionato nel 2003. Putin è personalmente molto vicino al potente oligarca ebreo Abramovich, che alcuni hanno definito il protettore e ammaestratore di Putin. Come è stato notato, molte di queste persone hanno delle posizioni dirette anche all'interno del governo. Membro di Duma. Abramovich era il governatore della Chukotka dal 2000 al 2008. Abramovich disse che non avrebbe corso nuovamente come governatore dopo la fine del suo incarico del 2005, perché era troppo costoso e lui visitava raramente la zona. Tuttavia il presidente russo Vladimir Putin modificò la legge abolendo le elezioni dei governatori regionali, ed il 21 ottobre 2005 Abramovich venne nominato nuovamente governatore per un ulteriore incarico. Wikipedia. Nota, la Chukotka è una regione remota e povera, ma ricca di risorse e con un grosso potenziale di esplorazione petrolifera. Abramovich, che aveva ed ha ancora moltissimi interessi nel petrolio e nelle risorse, senza dubbio trascorse il suo tempo governando la Chukotka in maniera produttiva per i suoi interessi d'affari. La Sibneft comincia l'operazione offshore seismic nella baia di Anadir in Chukotka il 7 dicembre 2005. La Sibneft era la compagnia di Abramovich che più tardi rivendette e che finì sotto l'ala della Gazprom e del suo CEO Alexei Miller. Roman Abramovich, Wikipedia. Shrisutkins, un biografo del primo ministro russo Vladimir Putin, descrive le relazioni tra il presidente russo ed Abramovich come quella tra un padre ed il suo figlio preferito. Abramovich stesso aveva detto che la sua relazione con Putin è una relazione professionale d'affari, come dimostrato dall'uso della formalità della lingua russa come voi o lei in italiano, riferendosi a Putin, al contrario dell'informale come tu in italiano. Fonte, Roman Abramovich, Wikipedia. Putin salva il paradiso sicuro di Abramovich in Stati Uniti di John Elmer. Un patto con il Cremlino rende l'oligarca ebreo Vekselberg l'uomo più ricco della Russia. Dopo il suddetto Abramovich viene l'ebreo Khodor Khodorkovsky, ed i due sono le persone più ricche in Russia e sono ai livelli massimi dell'oligarchia ebraica incaricata della Russia. Notate che Putin tolse questo personaggio dai problemi una volta che il costo fu chiaro. Mikhail Borisovich Khodorkovsky, nato il 26 giugno 1963, è un uomo d'affari russo, oligarca, filantropo, figura pubblica ed autore. Nel 2003, Khodorkovsky fu nominato persona dell'anno dell'Expert, e condivise questo titolo con Roman Abramovich. Nel 2004, Khodorkovsky era l'uomo più benestante di Russia, con un patrimonio di oltre 15 miliardi di dollari, ed una delle persone più ricche del mondo, al 16° posto nella classifica dei miliardari di Forbes. Lavorò a modo suo per l'apparato comunista durante gli anni sovietici, e cominciò diversi affari durante l'era della glasnost e della perestroika. Dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, accumulò benessere attraverso lo sviluppo dei pozzi di petrolio in Siberia come capo della Yukos, una delle compagnie più grandi in Russia che è emersa dalla privatizzazione delle proprietà di Stato durante gli anni 90. Venne arrestato il 25 ottobre 2003, per apparire di fronte agli investigatori come testimone, ma dopo ore di custodia venne ben accusato di frode. Il governo di Vladimir Putin quindi congelò le azioni della Yukos, poco dopo accusata di frode fiscale. Lo Stato intraprese ulteriori azioni contro la Yukos, che portarono ad un collasso del valore delle azioni della compagnia ed all'evaporazione di molto del benessere di Khodorkovsky. Fu trovato colpevole e condannato a 9 anni di prigione nel maggio 2005. Mentre scontava la condanna, Khodorkovsky ed il suo partner d'affari Platon Lebedev vennero ulteriormente accusati e trovati colpevoli di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro illegale nel dicembre del 2010, estendendo la sua sentenza al carcere fino al 2014. Khodorkovsky venne graziato dal presidente Vladimir Putin dopo le pressioni lobbistiche per il suo rilascio da parte di Hans Dietrich Genscher, e rilasciato dal carcere il 20 dicembre 2013. Essere un ebreo in Russia paga. Proprio come in America, il Cremlino fornisce salvezza ai banchieri ebrei. Di Grant Slater, 5 novembre 2008. Il Cremlino attinse ripetutamente da un fondo per permettere ad un ebreo uomo d'affari prominente e ad un confidente del Cremlino di pagare i suoi debiti. Il governo russo mise da parte 2 miliardi di dollari per Mikhail Friedman e la sua holding company, la Alpha Group, che gli avrebbe permesso di pagare la Deutsche Bank AG, come riportato dal Wall Street Journal. Friedman, 44 anni, è il primo oligarca a ricevere dei fondi dai conti segreti foraggiati con guadagni inattesi provenienti dal petrolio degli anni recenti. Il settore finanziario russo non è stato immune alla crisi globale del credito, ed i sobbalzi dei mercati nelle ultime settimane hanno portato a nervosismo tra i più ricchi di Russia. Il prestito proveniente dal fondo di 50 miliardi di dollari permise a Friedman di mantenere il suo interesse come più grande fornitore di rete cellulare di Russia, la Vimpel Communications. Friedman ed i suoi soci nella Alfa fondarono l'anno scorso un gruppo di ebrei filantropi, con lo scopo di incrementare l'identità ebraica tra gli speaker russi di tutto il mondo. Il gruppo filantropico Genesis è ancora nelle sue prime fasi. Gli ebrei nell'ex Unione Sovietica sono preoccupati che i finanziamenti locali per le cause ebraiche possano essere ridotti, perché gli oligarchi hanno perso miliardi nella crisi finanziaria globale. Ulteriori oligarchi russi che vennero salvati dal governo russo, proprio come tutti i banchieri oligarchi ebraici in America che ricevettero anch'essi enormi aiuti: Deripaska, Oleg, Okhruzov, multimiliardario ebreo oligarca, viene riportato come amico di Putin e membro dell'elite del Cremlino. Vexelberg, Viktor, Okhruzov. L'uomo più ricco di Russia nel 2012. Questo oligarca di origini miste ebraico-ucraine aveva una grossa partecipazione ed il posto di capo nella Rusal che fu salvata. Khan, German, Alpha Group, oligarca ebraico, ed anche membro di spicco dell'Assemblea ebraica e contribuente per le cause ebraiche e di tolleranza. Aven, Piotr, Alpha Group, oligarca ebraico collegato a Putin sin dai primi anni 90. Abramovich, Roman, Evrez Group, multimiliardario ebraico oligarca, viene riportato come molto amico di Putin, ed anche uomo di stato nella Russia di Putin. Schwidler, Eugene, Evrez Group, amico e partner di Abramovich, miliardario ebreo con partecipazioni nella Evrez Group. Chi governa la Russia? Indice, prima il cognome, di oligarchi magnati Abramovich, Roman probabilmente uno dei russi oligarchi più famosi del mondo. L'ebreo Roman Abramovich più uno degli uomini più ricchi, o probabilmente il più ricco, ladri e criminali di Russia, amico intimo di Eltsin e protettore, curatore di Putin membro della Duma. Il presidente Vladimir Putin cambiò la legge per abolire le elezioni per i governi regionali, ed il 21 ottobre 2005 Abramovich venne nuovamente nominato governatore per un altro mandato. Aven, Pior. Oligarca ebreo banchiere, Alpha Bank, Alpha Group, controlla la più grande banca privata in Russia. 5,4 miliardi di dollari nel 2013. Collegato a Putin e dagli ufficiali chiave dell'amministrazione di Putin sin dai primi anni 90. Deripaska, Oleg. ebreo membro del consiglio di amministrazione e CEO della United Company Rusa, la più grande compagnia di alluminio del mondo e presidente del gruppo M+ Vladimir Putin con Oleg Deripaska, che si dice sia l'uomo più ricco in Russia e membro dell'elite del Cremlino. 8,5 miliardi di dollari nel 2013. Noto come uomo di Nathaniel Rothschild. Deripaska viene spesso descritto come un leale a Putin al 100%, amico del Cremlino, strettamente connesso al Cremlino ed anche l'oligarca più vicino a Putin. Fedun, Leonid. Discendenza incerta, sebbene talvolta sia stato ritenuto ebreo. Miliardario, 7,1 miliardi, possiede una delle squadre di calcio più popolari in Russia. E contro i bianchi. Gli piacciono gli ebrei, le campagne finanziarie e le iniziative contro la xenofobia e l'antisemitismo negli sport, tra i tifosi di calcio. Friedman, Mikhail Maratovich. Ratovich. Ebreo capo del consiglio di amministrazione del consorzio Alfa Group, che adesso è uno dei gruppi privati di investimento più grandi in Russia. Nel 2001, il Forbes ha stimato la sua fortuna in 15,1 miliardi di dollari. Rendendolo il 7° grado uomo più ricco di Russia a condizioni eccellenti con il Cremlino, membro della Camera Pubblica di Putin, uno dei fondatori del Congresso Ebraico Russo, grande contributo al lavoro del Fondo Europeo Ebraico che sviluppa l'ebraismo europeo e promuove la tolleranza. Gutseriev, Mikhail Safarbekovich. Ingush non slavo, etnia musulmana del Caucaso, imprenditore ed uomo d'affari. Il clan della sua famiglia è il più ricco di Russia nel 2013 e negli anni recenti. Dopo aver preso accordi con successo. Success con i clan di Putin, tutti i casi criminali furono terminati ed il business della sua famiglia sta esplodendo. Cantor, Vyacheslav Moshe. Ebreo magnate della chimica, 2,4 miliardi di dollari nel 2013, comanda l'Akron, uno dei produttori di fertilizzante più grandi in Russia, e nel mondo. Noto come alleato e socio di Putin con legami stretti con il Cremlino. È l'attuale presidente del Congresso Ebraico Europeo ed ex presidente del Congresso Ebraico Russi, riconosciuto come uno dei 50 ebrei più influenti del mondo ed un sostenitore da lungo tempo della politica di pensiero antibianco, di repressione ed indottrinamento, in Russia e nel mondo. Krimov, Suleiman Abusaidovich. Un Legzin etnico nato in Dagestan, un popolo non slavo del Caucaso tradizionalmente musulmano, simile ai ceceni, un magnate segretamente collegato al Cremlino. Che rimuove a volte sembra a volte essere un prolungamento del Cremlino, dicono i banchieri. Le cose che fa sembrano andare a braccetto con il governo, ha detto Chris Barter, ex condirettore esecutivo dell'ufficio di Mosca della Goldman Sachs. Si sospetta, perché non ebreo, che sia ben collegato ai circoli di oligopolio americani, di banchieri giudei. Khan, German. Un membro di spicco del Congresso Ebraico Europeo, un sostenitore attivo delle iniziative ebraiche in Russia ed in Europa, grande contributo al lavoro del Fondo Ebraico Europeo con lo scopo di sviluppare l'ebraismo europeo e promuovere la tolleranza in eccellenti rapporti con il Cremlino. Patrimonio netto 10,5 miliardi di dollari a marzo 2013. Mahmut, Alexander. Oligarca ebreo e mafioso, ha dei collegamenti ai livelli top del governo, primo sostituto del primo ministro di Russia nei gabinetti di Putin e Medvedev. Igor Shuvalov è un ex impiegato della Mahmut e sono molto legati come colleghi. È rimasto molto vicino al Cremlino ed è noto per essere vicino al primo ministro Vladimir Putin. 2,3 miliardi di dollari a marzo del 2013, patrimonio ufficiale e noto pubblicamente. Michelson, Leonid. In parte ebreo, anche se non lo ammette pubblicamente e non si identifica con questo. Controlla la Novatek, una delle compagnie di gas naturale più importanti. 15,4 miliardi di dollari nel marzo 2013. Collaborazioni e partecipazioni con la Gazprom controllata dal Cremlino sono la fonte di molta della sua fortuna. Prokhorov, Mikhail Dmitrievich. Multimiliardario, 13 miliardi di dollari nel 2013. Di origini ebreo-russe, ebreo da parte di madre politico, è proprietario della squadra di basket dei Brooklyn Nets, e di diverse fabbriche di produzione di nichel e di oro in Russia. È ben noto per il suo disprezzo verso i lavoratori e per le terribili condizioni di lavoro nelle sue fabbriche. Indiscreti rapporti con il Cremlino. Rothenberg, Arkady, e suo fratello Boris. Miliardario ebreo, 3,8 miliardi di dollari nel 2013, e 1,4 miliardi per Boris Rothenberg, ed uno degli uomini più ricchi di Russia, amico personale di Putin, suo ex allenatore di judo. L'enorme capitale che ha guadagnato è accaduto tramite conoscenza personale di Vu Putin. Negli anni scorsi in pratica ha avuto un flusso praticamente senza limiti di denaro per il suo budget. Schwindler, Eugene. Un altro miliardario ebreo, 1,3 miliardi di dollari nel 2013, magnate delle risorse naturali, amico e partner di Abramovich. Insieme ad Abramovich ha delle partecipazioni nel gruppo Evraz, una delle compagnie di risorse naturali più grandi della Russia. Usmanov, Alisher. Asiatico musulmano, uzbeko, Usmanov, che è musulmano, ha sposato l'ebrea Irina Viner, ed è l'uomo più ricco di Russia e del Regno Unito. 17,6 miliardi di dollari nel 2013. Per i suoi crimini economici è stato addirittura arrestato ed imprigionato in Unione Sovietica. Oggi riceve premi da Putin da legami stretti con il Cremlino. Mia nota, Usmanov sembra ebreo. Vexelber, Victor. Ebreo uomo più ricco di Russia nel 2012. 15,1 miliardi nel 2013. Questo oligarca di origini miste ebreo-ucraine è il proprietario di numerosi impianti petroliferi e metallurgici in Russia. In buoni rapporti con il Cremlino meno. Non slavi di calibro minore, ebrei, eccetera, magnati e pupilli di Putin che beneficiano dei contratti di Stato, Ziyad Manazir, Iskander Mahmudo, Muslim Ziauddin Magomedov, Aras Agalarov, l'armeno Vazhen Jevorkian. Corporazioni oligarchiche di Stato. Persone coinvolte con la gestione di corporazioni di Stato multimiliardarie e di monopoli, sono in qualche modo a metà strada tra oligarchi e ufficiali amministrativi, e sono che pari per influenza ad un ministro o viceministro. Shubas, Anatoli. Ebreo da parte di madre era un membro influente dell'amministrazione di Boris Yeltsin, riceve dei riconoscimenti da Putin e Medvedev, così come il controllo di corporazioni di Stato multimiliardarie, la RAO, la US e la Rusnano. Kirienko, Sergei. Ebreo da parte di padre. È un liberale di spicco ed un sostenitore di Putin. Era primo ministro nel periodo di Yeltsin. Nella Russia di Putin comanda la Rosatom, una enorme corporazione di Stato che controlla tutto il complesso nucleare di RF, le armi, la ricerca e sviluppo e le strutture per l'energia, descritto come uno Stato nello Stato, un potente e segreto dominio con un accesso pressoché illimitato ai fondi governativi e senza obbligo di rispondere né allo Stato né al pubblico. Ufficiali amministrativi del Cremlino sotto Putin e Medvedev Dvorkovich, Arkady. Ebreo, sposato anche lui ad una moglie non slava, di etnia dagestani economista, era l'assistente del presidente ossia Putin, dalla Federazione Russa dal 13 maggio 2008 fino al maggio del 2012. Il 21 maggio 2012 venne nominato vice primo ministro nel gabinetto di Dmitry Medvedev. Fredokov, Mikhail Efimovich. Famiglia di ebrei da parte di padre politico russo e uomo di Stato che fu primo ministro di Russia e nominato da Putin, dal marzo del 2004 a settembre del 2007. Fredokov è stato il capo del servizio di intelligence russo a partire dal 2007. Kalina, Isaac Josefovic. Ebreo, dal 2010 ad oggi, capo del Dipartimento di Educazione del governo di Mosca. Nel 2009-2012, vice capo della commissione sotto il presidente della Federazione Russa per replicare ai tentativi di falsificare la storia a danno della Russia. Lesin, Mikhail Yurievich. Ebreo. Ministro della stampa, della televisione e dei media sotto Putin, 1999-2004, ministro temporaneo della cultura nel 2004, aiuto al presidente e consigliere sotto Putin e Medvedev, 2004-2009, il manager dei mass media del Cremlino e Spin Doctor. Una volta è stato descritto come la personalità più influente della televisione e della radio russe, i suoi registri includono la creazione della RT, Russia Today, amichevole verso il Cremlino, la propaganda elettorale di Putin e molto di più. Pavlosky, Gleb Olegovich. Scienziato politico, si descrive da solo come tecnologo politico, di origine ebraica consigliere dell'amministrazione presidenziale di Russia fino all'aprile del 2011, una mente superiore che sta dietro le quinte e forma l'immagine di Putin. Rayman, Leonid Dodzonovich. Il padre era un tajik, musulmano asiatico, la madre era una tedesca, ebrea. Ex consigliere al presidente della Federazione Russa, ministro delle comunicazioni e dell'informatica della Federazione Russa. Leonid Rayman è stato più volte considerato la persona più influente nel business delle telecomunicazioni russe con un patrimonio personale di oltre 1 miliardo di dollari, secondo la rivista Finance. Sekin, Igor. Di aspetto strano, ufficiale russo, considerato uno stretto alleato di Vladimir Putin. Se Kim viene spesso descritto come uno dei consiglieri più conservatori di Putin e della fazione del leader del Cremlino Siloviki, una lobby di statisti che raduna gli ex agenti segreti attualmente è vice primo ministro di Russia nel gabinetto di Vladimir Putin. Mia nota, questo personaggio sembra anche secondo me ebreo nelle sue origini razziali ed è chiamato Darth Vader dalla stampa russa. Shuvalov, Igor. Niente di specifico su etnia o genitori, probabilmente uno slavo. Uno degli ufficiali più importanti nei gabinetti di Putin e Medvedev. Un altro uomo oligarca nel governo RF, con collegamenti personali ed affari molto stretti con molti dei più grossi oligarchi di Russia, inclusi Kerimov, Usmanov e, più di tutti, il magnate Tikhon Alexander Mahmut. E Usufov, Igor Anukovic. Uomo d'affari ebreo e statista della Russia di Putin, 2001-2004 ministro dell'energia, 29 luglio 2004. 8 aprile 2001, rappresentante speciale del presidente della Federazione Russa per la cooperazione internazionale dell'energia, ambasciatore del ministro russo degli affari esteri, attualmente nel consiglio di amministrazione dell'enorme monopolio di Stato Gazprom, una delle compagnie più grosse al mondo. Parlamento, Partito Russia Unita, sostenitori di Putin, personalità notevoli del Parlamento. Einstein, Alexander. Membro ebreo del Parlamento, del partito al governo Russia Unita, il partito di Putin, membro del presidio della Russia Unita, un gruppo di Kmebri che sono il corpo governante del partito. Giornalista influente e prolifico e scrittore in Russia, consigliere del governo di Putin per i media. Slutsker, Vladimir. Multimilionario ebreo e parlamentare nel 2002-2010, membro di spicco delle organizzazioni ebraiche sociali e religiose in Russia e nel mondo. Lui e sua moglie, da cui ha divorziato nel 2009, sono dei noti sostenitori di Putin, Medvedev e della Russia Unita. Naturalmente ha lavorato per assistere i lavoratori immigrati che sono umiliati dagli estremisti. Viene riportato come uomo di un altro oligarca ebreo, Roman Abramovich. Zirinovsky, Edelstein, Vladimir. In parte ebreo. Falsa opposizione, in realtà controllato dal Cremlino e servile verso di esso. Falso nazionalista, neosovietista, l'unico tipo di nazionalismo non bandito nella Russia di Putin e da cui è permessa una rappresentanza politica non da poco. Ospiti di spicco di TV e radio. Soloviov, Vladimir Rudolfovich. Ebreo puro membro del Congresso ebraico russo. È il capo nei dibattiti ufficiali nelle elezioni parlamentari e presidenziali. Inoltre è un sostenitore attivo di Putin personalmente e del suo partito Russia Unita. Soloviov è di frequente speaker ai loro meeting, enormemente influente nella TV russa e giornalista radio, capo giornalista alla TV pro-governo, una delle persone più prominenti e riconoscibili come ospite di TV e media nel flusso principale della Federazione Russa. Varil Azar, Berel. Capo rabbino di Russia, e capo della Federazione di Comunità Ebraiche membro della Camera Pubblica di Russia. Azar è noto per i suoi legami stretti con il Cremlino di Putin. Vladimir Putin ha firmato un editto per onorarlo con l'ordine di amicizia. Questo premio viene presentato per il contributo dato dal rabbino Lazar per sviluppare la cultura e rinforzare l'amicizia tra le nazioni della Russia nel 16° anniversario della commemorazione della liberazione di Auschwitz. Putin tenne un discorso nel campo di concentramento. Il suo discorso fu seguito da Lazar che premiava Putin con la cosiddetta medaglia della salvezza, come simbolo della gratitudine del popolo ebraico alla Russia per aver liberato il campo. Spiegel, Boris. Ebreo, parlamentare, senatore, magnate farmaceutico, attivista antibianco, lobbista e fonte di molti progetti legislativi antibianco, antilibero pensiero, tramutati in legge e elogiati da Putin. Secondo la stampa ebraica un oligarca che è strettamente legato al Cremlino e saldamente nel campo pro-Putin. La Camera Civica. Un'istituzione di Stato con 126 membri creata nel 2005 in Russia per analizzare le bozze legislative e monitorare le attività del Parlamento, del governo e di altri corpi governativi in Russia e nei suoi soggetti federali. Ha un ruolo simile ad una commissione di supervisione e da potere consultativo. La creazione della Camera venne suggerita da Vladimir Putin. È difficile trovarci uno slavo bianco, non asiatico, musulmano o semita. L'articolo originale Putin è il nemico paragrafo di Asavelyev era su Savelev.ru. Perché Putin è un nemico della nazione russa, dei movimenti patriottici russi e dello Stato russo di Asavelyev. Primo. Putin è nemico della nazione russa. 1. Durante gli 8 anni del regno di Putin, il numero di russi etnici in Russia si è ridotto di 8 milioni. Le perdite demografiche annue sono le stesse del 1990, quando era al potere Yeltsin e quando la Russia non godeva di grossi profitti dall'export di petrolio e gas. Il numero di aborti ufficialmente registrati è stabile, circa 2 milioni all'anno. La qualità delle cure mediche scese in maniera significativa, la struttura medica di Stato è quasi distrutta e sostituita dalla medicina commerciale. La stragrande maggioranza dei cittadini russi non se la può permettere. 2. Durante il regno di Putin, dozzine di persone con capitali di oltre 1 miliardo di dollari legalizzarono tale denaro. Nel periodo di Yeltsin, c'erano soltanto 7 persone con un simile capitale. Oggi il loro numero è aumentato di 10 volte. Nel frattempo, la vita di almeno 2-3 dei russi è ancora a livello della semplice sopravvivenza. 3. Modificando le leggi sull'immigrazione, Putin ha aperto i confini per milioni di immigrati non bianchi. Si formarono molte società di persone non native nelle città russe. Stanno terrorizzando la popolazione locale indigena con l'aiuto dei protetti di Putin, che si trovano in tutte le posizioni chiave nelle amministrazioni e nelle strutture legislative. Tutte le proteste vengono segnate da arresti illegali e decisioni fuori legge dei tribunali. 4. Putin riconobbe de facto l'indipendenza della Cecenia, e quindi 500.000 persone di etnia russa furono spazzate via da questa regione, ed inoltre concesse l'amnistia per tutti i banditi ed i terroristi che lottarono contro la Russia. Alcuni terroristi ricevettero addirittura il titolo di eroe di Russia, la ricompensa più grande in Russia. I rifugiati russi provenienti dalla Cecenia non ricevettero alcun aiuto, sebbene le persone di etnia cecena vittime di guerra abbiano ricevuto e continuino a ricevere decine di migliaia di dollari per persona. 5. Putin distrugge sistematicamente la cultura russa dando il controllo di tutte le risorse dei media, culturali ed educative ai non russi o ai pervertiti. I media distruggono sistematicamente la morale tradizionale, screditano la storia russa, inquinano la lingua russa e sostituiscono gli esempi culturali dei classici russi con robaccia di scarsa qualità. L'educazione superiore è diventata quasi completamente commerciale e se la possono permettere soltanto ricche minoranze di cittadini russi. L'educazione scolastica è quasi completamente distrutta. Negli ultimi anni, le persone che lasciano la scuola non hanno un'istruzione nemmeno elementare. Secondo. Putin è nemico della società russa. 1. Putin scatenò una tempesta di repressione verso le organizzazioni sociali e politiche russe, proibizionismo dei libri e chiusura dei giornali russi divennero una pratica comune. Circa 300 prigionieri politici sono in carcere per le loro attività politiche nelle organizzazioni russe. 2. Putin distrusse l'unico partito politico, Rodina Madre Patria, che entrò nel Parlamento russo nel 2003. Usando una decisione illegale del tribunale, proibì a questo partito di partecipare alle elezioni regionali del 2005-2006, e quindi Rodina venne distrutto a causa del colpo di Stato ispirato al suo interno. 3. Putin non lasciò che nessuna organizzazione patriottica coinvolta con la questione russa partecipasse alle elezioni parlamentari del 2007. 4. Putin partecipa costantemente ai raduni di tartari, ebrei, di diverse diaspore e delle nazioni asiatiche, ma non partecipa mai agli stessi eventi di organizzazioni russe. 5. Putin sostiene apertamente ottime relazioni con il leader Azizbarzanj, le moschee cominciano a sorgere nelle città del cuore della Russia. 6. Putin ha creato un partito totalmente oligarchico di burocrati russi, la Russia Unita, e lo ha portato alle elezioni parlamentari del 2007. Interrompendo così la tradizione del presidente russo non appartenente a nessun partito. Questo partito è ultraliberale come ideologia centrale e serve gli interessi dei gruppi oligarchici, che si sono appropriati di tutte le ricchezze nazionali della Russia. 3. Putin è nemico dello Stato russo. 1. Putin infine distrusse la capacità delle forze armate russe di difendere la Russia. Le accademie militari principali furono chiuse. La conoscenza spaziale militare viene venduta, la stazione spaziale Mir è stata affondata nell'oceano. Sotto il governo di Putin, la quantità di forze di polizia dedicate a sedare tutta l'opposizione nazionalista è il doppio del numero di soldati dell'esercito ed almeno 3-4 volte superiore alla quantità di polizia, pro capite, nell'URSS. Di Stalin del 1930. Le forze della marina russa vennero radicalmente ridotte, e le industrie militari e scientifiche principali vennero distrutte. Putin invia molti soldati ed ufficiali russi, che lottarono contro i terroristi ceceni, in prigione per poter dare al nuovo leader ceceno Ramzan Kadyrov un'illusione della sua lealtà. 2. Putin ha creato un forte sistema di corruzione piramidale. I ministri che sono più in alto ed i burocrati combinano il loro stato di servizio con il lavoro in enormi compagnie di export di petrolio e gas, in cui ricevono del denaro pari ai loro stipendi ufficiali di centinaia di anni. 3. Il sistema di applicazione della legge russa è totalmente degradato ed è diventato una specie di criminalità organizzata. Le attività criminali sono comuni per le forze speciali, che rivendono segreti militari e controllano appieno tutte le attività principali del commercio estero, per i tribunali, che eseguono gli ordini degli ufficiali. Corrotti, per la milizia che riceve mazzette dai cittadini ad ogni occasione, per i pubblici ministeri, che non cercano di lottare contro la corruzione. 4. Putin, di sua volontà, ha dato 200 km quadrati di territorio russo alla Cina, senza alcuna necessità o ragione legale per farlo. Molte delle compagnie scelte per abbellire Sochi per le Olimpiadi sono di proprietà o né azionista, di Arkady Rotenberg, un amico d'infanzia di Putin. Le notizie ed i cani da guardia russi dicono che i contratti di Rotenberg a Sochi valgono da soli più di 7 miliardi, cifra che compete con l'intero costo di tutti i giochi olimpici invernali di Vancouver del 2010. L'uomo di Putin riceve 7 miliardi di accordi per le Olimpiadi di Sochi di Ilya Arkhipov ed Henry Meyer, 19 marzo 2013. Il procuratore generale di Mosca non hanno risposto alle richieste di commenti sulla corruzione a Sochi. Lo sforamento dei costi è dovuto alla corruzione, al sistema dei clan e alla mancanza di concorrenza, ha detto Boris Nemtsov, originario di Sochi, un sostituto primo ministro sotto Yeltsin ed un leader di opposizione politica che controlla le spese del governo. Tutti i principali appaltatori delle Olimpiadi sono persone vicine a Putin. Sforamento dei costi. Il sindaco di Sochi Anatoly Pakomov, che sconfisse Nemtsov nelle elezioni del 2009 con il 77% dei voti contro il 14%, disse che le preoccupazioni sulle spese erano infondate perché ogni misfatto veniva prontamente scoperto e fermato dalle autorità. Alcune persone si sono attaccate ai crescenti costi, ma questo può accadere soltanto per via di circostanze impreviste, ha detto Pakomov in un'intervista nel suo ufficio il 6 marzo. Non ci sarà nessuna caccia alle streghe dopo le Olimpiadi. Il denaro non era un problema più tardi. Quella stessa notte, al Blue Sea, un ristorante trendy di Sochi dove lo champagne Louis Roederer Crystal Rose si vende a $1,600 a bottiglia ed un piatto semplice di aragosta può costarvi $300. Il ristorante in riva al mare era pieno di donne con acconciature perfette con pellicce e gioielli, uno specchio della stravaganza che stava trasformando questa ex città sovietica di 343.000 abitanti. All'esterno, c'erano dei camion pieni di materiale che continuavano ad avanzare verso le loro destinazioni olimpiche, sollevando nubi di polvere. Tuttavia per Gurban Babayev non c'era nulla da festeggiare. Babayev, che gestisce una piccola flotta di grue a motore, dice di aver sollecitato gli appaltatori olimpici per $65.000 di fatture non pagate per più di un anno, inclusi $6.500 da un'unità della Moscow Trust di Rotenberg. Anche dopo che un tribunale, come visto da Bloomberg, ordinò ad uno degli appaltatori di pagare, Babayev disse che non poteva trovare nessuna autorità che poteva aiutarlo ad incassare. Non puoi andare contro un progetto presidenziale, disse Babayev. È così triste per la mia anima. Ho guadagnato questi soldi con il mio sangue. Per contattare i reporter di questa storia, Ilya Arkhipov a Mosca a arkhipov@bloomberg.net, Henry Meyer a Mosca a Meyer4@. Il sindaco di Sochi dice che le preoccupazioni sulle Olimpiadi sono infondate. Arkady Rotenberg, amico di adolescenza ed ex compagno di judo della cintura nera presidente Vladimir Putin, sta già raccogliendo le sue vittorie da quelli che promettono di essere i giochi olimpici invernali più costosi di sempre, che si terranno l'anno prossimo. I compagni di Rotenberg sono stati premiati con almeno 227 miliardi di rubli, 7,4 miliardi di dollari, di contratti per i giochi di Sochi del 2014, secondo le cifre calcolate dagli archivi della corporazione e del governo. Questa cifra è superiore all'intero budget delle Olimpiadi di Vancouver del 2010, anche se rappresenta appena il 15% delle ultime stime russe delle cifre per l'evento di Sochi. Questi contratti, che sono almeno 21, includono una partecipazione ad un collegamento di trasporto del valore di $8,3 miliardi tra Sochi ed i resort sciistici nelle vicine montagne del Caucaso, un'autostrada da $2,1 miliardi lungo la costa del Mar Nero di Sochi, un centro per i media da 387 milioni, ed una distesa di asfalto per collegare gli eventi che poi sarà il primo circuito di Formula 1 di Russia da 133 milioni. Questo è un monumentale spreco di denaro pubblico, ha detto Stefan Szymanski, un economista sportivo all'Università del Michigan che osserva le spese per le Olimpiadi, in una telefonata da Ann Arbor. Un ristretto numero di persone al top hanno il controllo delle risorse e non c'è alcuna contabilità. 50 miliardi di dollari. Rothenberg, 61 anni, è uno dei pochi uomini che Putin conosce sin dall'infanzia o dai suoi giorni passati al KGB o nel governo di S. Pietroburgo, che ha ammucchiato potere e ricchezza durante il 13 anni di governo. Le loro fortune sono arrivate alle spese di uomini che erano fiorenti sotto il suo predecessore, Boris Yeltsin, e le conseguenze dei diversi pedigree di benessere vengono evidenziati dalla spinta di 50 miliardi che Putin prepara per la Russia e di suoi primi giochi invernali. Il paese è considerato il più corrotto dal gruppo di 20 economisti della Transparency International con sede a Berlino. Mentre Rothenberg è di compari di Putin di vecchia data, come Gennady Timchenko, cofondatore della Gunvor che commercia in petrolio, e l'amministratore delegato della OAU Russian Railways, Valdimir Yakunin, cercano di guadagnare dal fondo per le Olimpiadi russe. I magnati dell'era di Yeltsin capeggiati da Vladimir Potanin e Oleg Deripaska dicono che purtroppo vengono spremuti fino in fondo. Potanin e Deripaska, i CEO e maggiori azionisti della OAU GMK Norilsk Nickel, GMKN, e della United Co. Rusa, rispettivamente i maggiori produttori mondiali di nickel e di alluminio, hanno gestito dei progetti che non daranno profitti per anni, o forse mai. Potanin sta spendendo 2,2 miliardi nel resort dove la maggior parte degli eventi sciistici avranno luogo, mentre Deripaska sta impiegando 1,5 miliardi per ristrutturare l'aeroporto locale e costruire un porto ed uno dei due villaggi olimpionici per gli atleti e gli ufficiali di casa. Commercialmente inutile. Rosa Kutor, la struttura di Potanin, ha omesso di versare 1,4 miliardi di rubli di interessi per i prestiti ricevuti dalla Banca di Sviluppo dello Stato VEB perché è rimasta chiusa per i turisti per una parte delle tre stagioni di picco dei test delle competizioni, ha detto Sergei Bakin, capo del progetto, in un'intervista a Mosca nel marzo del 2012. Il resort, servito da ski lift di ultima generazione provenienti dalla Doppelmayr austriaca, era tutto tranne deserto nel soleggiato 7 marzo perché le piste erano state battute per un campionato mondiale paraalpino. Rosa Kutor dovrà spendere altri 130 milioni di dollari dopo le Olimpiadi per convertire la struttura in un'operazione puramente commerciale, ha detto Bakin. È stato costruito molto per le Olimpiadi che non ha alcuna utilità commerciale, sia prima che dopo i giochi, ha detto Potanin il mese scorso durante un tour del suo progetto con Putin e Jacques Roger, presidente della Commissione Internazionale Olimpica. Il denaro è stato speso e gli interessi si accumulano. Elemento di base. L'elemento di base del porto di Deripaska da 200 milioni, costruito per spedire il materiale da costruzione olimpico, sta gestendo neanche un quinto dei volumi previsti perché il traffico è stato reindirizzato a ferrovie e strade, facendo sì che la struttura non generi alcun profitto, secondo la compagnia. Se gli investitori non ricevono nessun ritorno o supporto del governo, ed in effetti perdono gran parte dei fondi che hanno investito nelle Olimpiadi, non avranno un impatto positivo sul clima del nostro investimento, ha dichiarato il vice direttore generale dell'elemento di base Andrei Linson durante un'intervista del 12 marzo a Mosca. Olympstroy, la compagnia statale che supervisiona la trasformazione di Sochi, rifiutò di dettagliare i costi dei suoi singoli progetti. Olympstroy ha avuto 4 direttori generali in 6 anni. La mole dei contratti olimpici di Rothenberg è custodita dalla OAU Most Utrecht, MSTT, una compagnia con sede a Mosca istituita sotto Joseph Stalin nel 1930 per costruire dei ponti in Unione Sovietica, secondo il suo sito web. Rothenberg e soci, incluso suo figlio Igor, hanno preso il controllo della Most Utrecht nel 2010, poco prima che la compagnia raccogliesse 388 milioni di dollari da un'offerta pubblica. L'aiuto di Rothenberg disse che non poteva commentare il suo lavoro per le Olimpiadi. Gli ufficiali della Most Utrecht non risposero alle richieste di commento via email e telefono, e nemmeno lo fece la Stroygaz-Montaz, un'altra compagnia di Rothenberg con dei contratti statali. Rothenberg disse al Financial Times in un'intervista pubblicata a novembre che mentre lui dà valore all'amicizia di Putin, non ne ha mai approfittato per suo vantaggio personale. Ho rispetto per questa persona e considero che sia una persona inviata nel nostro paese da Dio, il giornale citava Rothenberg mentre parlava di Putin. Dmitry Peskov, il portavoce di Putin, disse che il successo di Rothenberg non è collegato ai suoi legami con Putin. Nessuna amicizia può garantirvi l'accesso ai progetti olimpici, che sono molto difficili da ottenere perché sono difficili da implementare e non sono altrettanto redditizie di molti altri contratti di costruzione, ha detto Peskov al telefono il 15 marzo. I gasdotti Gazprom. Rothenberg ha guadagnato la sua fortuna rivendendo tubi e costruendo gasdotti per la compagnia statale OAO Gazprom, GAD, il più grosso produttore di gas al mondo. La Stroygas Montaz, di cui Rothenberg è proprietario insieme a suo fratello Boris, ha costruito un gasdotto per aumentare la fornitura a Sochi per 32,6 miliardi di rubli, 5 volte di più del primo budget di stima, secondo la Olimpstroy e di dati del governo. I fratelli Rothenberg adesso valgono 2,97 miliardi di dollari ciascuno, come ha stimato, dice la rivista 35 CEO Russia Mosca il mese scorso. A partire da 1,75 miliardi a testa nel 2011. Il pacchetto azionario al controllo della Moscow Trust, MSTT, che i Rothenberg possiedono con il loro 68,5% della Marco Polo Investments Ltd. di Cipro, è sceso al 38,6% dopo l'OPA, secondo la compagnia. La Moscow Trust in qualche modo crea disappunto negli investitori con le sue previsioni annuali di rendimento, ha detto Elena Sakhnova della VTB Capital di Mosca. Anche se la Sakhnova è una dei 12 analisti con un rating di acquisto dello stock della compagnia, secondo i dati compilati da Bloomberg. La Moscow Trust ha dei contratti molto buoni, ma non senza l'aiuto di Rothenberg, ha detto. Crescita delle azioni. Le azioni della Moscow Trust hanno chiuso allo 0,1% a 136,83 rubli a Mosca, dopo aver guadagnato ben l'1,9% sull'indice MICEX basato sui rubli. Il più grosso singolo contratto olimpico per la ferrovia autostrada da 8,3 miliardi di dollari è andato alla statale Russian Railways, che in quel periodo aveva assunto la Moscow Trust ed una compagnia che adesso è in parte di proprietà dell'alleato di Putin, Timkenko, la SK Most, che è tra gli altri appaltatori. Il fondo pensionistico della Russian Railways possiede il 25% della Moscow Trust. Putin, 60 anni, ha lottato per ospitare eventi globali per aumentare il profilo internazionale della Russia e per spingere la crescita attraverso progetti di infrastrutture statali e finanziate da privati, incluso il summit sulla cooperazione economica Asia-Pacifico dell'anno scorso a Vladivostok. La Audit Chamber, osservatore del budget della Russia, lo scorso novembre ha detto che aveva riscontrato che 490 milioni di dollari dei 20 miliardi che la Russia ha stanziato per il summit CEP sono stati spesi impropriamente, circa 506 milioni sono stati spesi male a Sochi, lontano, ha detto l'osservatore questo mese rifiutando di essere più specifico. Stima approssimativa. La Russia a settembre ha raddoppiato la sua previsione di spesa per i mondiali di calcio del 2018 ad almeno 20 miliardi di dollari, una cifra che il ministro degli sport Vitaly Mutko ha definito una stima approssimativa secondo il servizio notiziario statale RIA Novosti. Il ministro degli sport del Brasile ha detto l'anno scorso che prevedeva di spendere 30 milioni di reais, 15,1 miliardi di dollari, per progetti collegati alla messa in piedi dei mondiali del 2014. Putin, che ha ripetutamente promesso di dare un giro di vite alla corruzione, il mese scorso ha licenziato il vicepresidente della Commissione Olimpica russa, Akhmed Bilalov, dicendo che la compagnia di suo fratello, che aveva il contratto per il complesso del trampolino di salto con gli sci, era oltre al budget di 7 volte in ritardo. Il problema principale è essere sicuri che nessuno rubi niente, ha detto Putin il 6 febbraio prima dell'annuncio delle dimissioni di Bilalov. 3 giorni prima, la Moscow Trust di Rothenberg disse che avrebbe cercato di vendere la sua unità Eng Transtroy, che aveva almeno 4 contratti olimpici non completati, incluso il circuito di Formula 1. Contratti stradali. Bilalov, che da allora aveva lasciato la Russia, cominciò ad avere problemi nel 2011 quando gli organizzatori gli dissero di spendere un importo di 200 milioni di dollari in strade ed in altri lavori che non erano nel contratto che una volta aveva la compagnia della sua famiglia, secondo il suo rappresentante a Mosca. Bilalov negò che i costi aumentarono di 7 volte, dicendo che aumentarono solo del 60%, secondo il rappresentante, che chiese di non essere identificato per via della delicatezza del problema. La polizia ha annunciato un caso importante di frode finanziaria relativo alle Olimpiadi. Era lo scorso agosto quando il ministro dell'Interno emise una breve nota che diceva che gli investigatori avevano sventato un piano per sottrarre 8 miliardi di rubli. Non venne fornito alcun dettaglio. Il ministro e l'ufficio di pubblica accusa del procuratore generale di Mosca non hanno risposto alle richieste di commenti sulla corruzione a Sochi. Lo sforamento dei costi è dovuto alla corruzione, al sistema dei clan ed alla mancanza di concorrenza, ha detto Boris Nemtsov, originario di Sochi, un sostituto primo ministro sotto Yeltsin ed un leader di opposizione politica che controlla le spese del governo. Tutti i principali appaltatori delle Olimpiadi sono persone vicine a Putin. Sforamento dei costi. Il sindaco di Sochi Anatoly Pakomov, che sconfisse Nemtsov nelle elezioni del 2009 con il 77% dei voti contro il 14%, disse che le preoccupazioni sulle spese erano infondate perché ogni misfatto veniva prontamente scoperto e fermato dalle autorità. Alcune persone si sono attaccate ai crescenti costi, ma questo può accadere soltanto per via di circostanze impreviste, ha detto Pakomov in un'intervista nel suo ufficio il 6 marzo. Non ci sarà nessuna caccia alle streghe dopo le Olimpiadi. Il denaro non era un problema più tardi. Quella stessa notte, al Blue Sea, un ristorante trendy di Sochi dove lo champagne Louis Roederer Crystal Rose si vende a $1,600 a bottiglia ed un piatto semplice di aragosta può costarvi $300. Il ristorante in riva al mare era pieno di donne con acconciature perfette con pellicce e gioielli, uno specchio della stravaganza che stava trasformando questa ex città sovietica di 343.000 abitanti. All'esterno, c'erano dei camion pieni di materiale che continuavano ad avanzare verso le loro destinazioni olimpiche, sollevando nubi di polvere. Tuttavia per Gurban Babayev non c'era nulla da festeggiare. Babayev, che gestisce una piccola flotta di gru a motore, dice di aver sollecitato gli appaltatori olimpici per $65.000 di fatture non pagate per più di un anno, inclusi $6.500 da un'unità della Moscow Trust di Rothenberg. Anche dopo che un tribunale, come visto da Bloomberg, ordinò ad uno degli appaltatori di pagare, Babayev disse che non poteva trovare nessuna autorità che poteva aiutarlo ad incassare. Non puoi andare contro un progetto presidenziale, disse Babayev. È così triste per la mia anima. Ho guadagnato questi soldi con il mio sangue. Per contattare i reporter di questa storia, Ilya Arkhipov a Mosca a archipov@bloomberg.net, Henry Meyer a Mosca a Meyer 4@